La nascita di un bambino è sempre un evento che generalmente dovrebbe portare gioia, e la gioia inizia fin dal suo concepimento, quando la donna si rende conto di aspettare questa nuova vita. Inizia nella coppia un periodo di grande trepidazione. Penso che noi tutti che siamo stati genitori, nel momento in cui la donna ha scoperto di aspettare questa vita, abbiamo sperimentato questo momento di grande trepidazione e di attesa. Ma non sempre, quando una donna scopre di essere incinta, questo evento è accompagnato da gioia. Se il bambino non è atteso o desiderato dalla coppia, la notizia del concepimento porta molta preoccupazione. Se poi il futuro nascituro, ha il sospetto di derivare da una relazione extraconiugale o illecita, allora la notizia non è per niente una gioia. Abbiamo iniziato il Vangelo di Matteo, sappiamo che è stato scritto da una persona, da un esattore, un ex esattore delle tasse, uno status che in Israele non portava simpatia per i suoi connazionali. Infatti il pubblicano aveva uno status sociale peggiore che un gentile. E Matteo è l'autore di questo Vangelo, non abbiamo dubbi sulla paternità di questo Vangelo, e fin dall'inizio questo Vangelo è stato riconosciuto e creduto nella Chiesa. Sappiamo che la Chiesa in maggior parte si è sviluppata in un ambiente giudeo e fu accettato universalmente, sottolineando la convinzione che questo Vangelo è stato veramente ispirato dallo Spirito Santo. Il tema, come abbiamo avuto modo di dire la settimana scorsa, Matteo scrive con lo scopo di dire: ecco Israele, ecco il tuo re. E lo scopo è dimostrare che Gesù è il Messia che le scritture avevano anticipato. E Matteo sviluppa e coordina tutto il suo materiale non da un punto di vista biografico, infatti i fatti riferiti non seguono un ordine strettamente cronologico, ma tutto ciò che è disposto viene disposto per dimostrare che Gesù è il Messia promessa, che in pratica il figlio di Giuseppe e Maria è il grande Davide che stavano aspettando. Infatti abbiamo visto che nei primi versetti c'è questa lunga genealogia che dimostra la discendenza legale di Gesù dalla linea di Davide. Questa discendenza dimostra il fatto che lui ha diritto al trono, appunto appartenendo alla famiglia di Davide. Gesù non è il figlio fisico di Giuseppe, ma quando Giuseppe prese in moglie Maria, divenne il figlio legale di Giuseppe, ereditando quindi, da un punto di vista legale, il diritto al trono. Ma sappiamo che Gesù aveva anche diritto al trono per linea di sangue, perché anche Maria discende dalla linea di Davide. E quindi la genealogia di Matteo è organizzata in una maniera simmetrica e divisa in tre periodi della storia, citando 14 generazioni, anche se poi le generazioni reali sono di più, ma si pensa che Matteo abbia diviso queste tre generazioni in un numero di 14 semplicemente per una facilità di memorizzazione. E queste 14 genealogie per periodi storici vanno da Abramo a Davide, da Davide fino all'esilio e dall'esilio fino all'avvento del Messia. E avevamo visto che in questa genealogia, ed ha dimostrato che Gesù discendeva dalla linea di Abramo e di Davide, comprendeva quattro donne dell'Antico Testamento, donne molto insolite, non necessarie allo scopo di stabilire la sua legalità al trono. C'era una caratteristica particolare di queste quattro donne che le teneva unite, era il sospetto che queste donne avessero avuto dei comportamenti sessuali illecite. Sono donne pagane sulla cui figura pesava il fatto che avessero avuto delle relazioni non alla luce della legge della parola di Dio. E questo sospetto di illecità e illegittimità di avere un comportamento sessuale fuori dalla norma si adatta perfettamente a Maria, anch'essa, benché appartenente al popolo giudeo, anch'essa si trovava, soprattutto fin dagli inizi, al centro della situazione nella quale Maria era sospettata di aver avuto dei rapporti extraconiugali da Giuseppe. Infatti troveremo poi nei Vangeli che Gesù viene accusato di essere un figlio di adulterio. Ma, e come avevamo visto, questa genealogia mostrava l'opera provvidenziale di Dio nelle persone, il suo potere di superare e di ogni tipo di ostacolo, e convalidava anche questa genealogia il fatto che questa genealogia mostrava la grande grazia di Dio che ha fatto al suo popolo, portando avanti il suo proposito attraverso figure anche molto negative. Matteo descrive fin dall'inizio l'origine soprannaturale di Gesù, stabilisce la sua divinità. E il brano di oggi, che abbiamo letto in apertura, ci dice come Gesù è venuto nel mondo. E vedremo quattro passaggi: che questa nascita è venuta per intervento di Dio, che questa nascita è avvenuta con la protezione di Dio, che questa nascita è avvenuta per un proposito di Dio e che questa nascita comporta una sottomissione a Dio. Il primo punto che vedremo, questa nascita avviene per intervento diretto di Dio. Quando Gesù venne sulla terra, venne in un momento certo e stabilito. Conosciamo adesso abbastanza bene la storia di Israele, tutto ciò che ha preceduto l'avvento di Gesù: Abramo, Mosè, l'Esodo, Giosuè, i giudici, la monarchia, il suo declino, l'esilio, il ritorno e poi i 400 anni di silenzio prima dell'avvento del Messia. Fuori di Israele il contesto mondiale vede un'alternanza di superpotenze che stabiliscono i loro imperi: l'Egitto, la Siria e nel tempo l'impero medo-persiano, l'impero greco-macedone e adesso, quando Gesù arriva, Roma. Una serie di infinita di fatti, di storie, di uomini che a volte si intrecciano, a volte sono distanti e paralleli, e sembra che il mondo viva una vita casuale il mondo è un mondo spiritualmente anarchico, dove ognuno coltiva la propria religione. E in questa situazione così confusa, Dio, a un certo punto nella storia, entra in prima persona nel mondo. E lo fa attraverso suo figlio e decide di entrare nel mondo attraverso la nascita da una donna. Paolo scrive: Gesù viene nato da una donna, nato sotto la legge. E in Galati 4:4 Paolo scrive: quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Quindi Paolo scrive che quando giunse la pienezza del tempo, sottolineando che Gesù è arrivato in un momento preciso, che Dio aveva stabilito. E quindi in questo mondo così disordinato, in continuo travaglio, il Padre manda Gesù, il cui nome è, significa Yahweh e la salvezza. Il significato del nome ci mostra soprattutto qual è il problema mondiale. Il problema del mondo non è mai stato politico, non è sociale, non è economico. Infatti, per quanto gli uomini cercano di risolvere questi problemi, il vero problema che il mondo attraversa è il problema del peccato e delle sue conseguenze. Il problema del peccato originale, che è la sua causa, la sua venuta nel mondo, questo è il vero problema che Dio vuole mostrare all'umanità. E sappiamo che questa è un'opinione che viene disprezzata dagli uomini, è stata sostituita da un sacco di slogan confidando nel fatto che l'uomo può risolvere i problemi, che l'uomo ha una parte buona e che insomma è solo una questione di volontà e l'uomo può risolvere il problema del caos mondiale. Invece la risposta di Dio, la risposta del Padre è: Dio salva. Gesù entra in azione, entra nel mondo per risolvere il problema fondamentale, unico, veramente la cosa principale della vita dell'uomo. Matteo scrive al versetto 18: la nascita di Gesù avvenne in questo modo. Si potrebbe dire che Matteo focalizza come Gesù è venuto nel mondo. E poi scrive: Maria, sua madre, era stata promessa sposa Giuseppe e prima che fossero venuti a stare insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Se vogliamo, i Vangeli danno veramente pochissimi dettagli sulla nascita, solo Matteo e Luca ne scrivono. Luca è un po' più dettagliato rispetto a Matteo, mentre veramente Matteo scrive semplicemente questo passo, dice: si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. E attraverso Luca che abbiamo qualche dettaglio in più. Al sesto mese di gravidanza di Elisabetta, sappiamo che era parente di Maria, l'angelo Gabriele va da Maria e annuncia questa nascita, e Maria va da Elisabetta e è stetta da lei per circa 3 mesi. Dopodiché, quando Giovanni Battista nacque, Maria ritornò a casa sua e a quel punto era evidente che lei stava aspettando un bambino, era incinta di 3 mesi. E quindi, ritornando a casa, lei doveva affrontare Giuseppe, il suo futuro promesso sposo, e tutta la sua famiglia, tutto il suo paese, dichiarando che stava aspettando questo bambino. E nella cultura di quel tempo, un uomo e una donna, non è come adesso, diciamo, prima del matrimonio ufficiale vivevano un anno da fidanzati. Un anno nel quale il matrimonio era, nel momento in cui si stabiliva il fidanzamento, il matrimonio era ormai, l'unione era vincolante, non si poteva più rompere questo legame, e l'uomo e la donna erano promessi sposi, non avevano la possibilità di vivere insieme. L'uomo in quel periodo preparava la casa e vivevano questo periodo un po' per conoscersi meglio e per dimostrarsi una lealtà reciproca. Come detto, era un periodo molto vincolante, nel senso che se uno dei due moriva, l'altra persona che rimaneva in vita veniva considerato un vedovo dal punto di vista legale, e se uno dei due veniva tradito o voleva rinunciare al matrimonio, bisognava chiedere un divorzio. Quindi Quando Maria si trovò incinta, ci troviamo nel periodo di promessa di matrimonio in questo anno. E quindi in questo periodo c'è questo evento che è un grosso problema, nel quale Maria si trova incinta. Ed è un grosso problema perché dal punto di vista legale della legge di Dio, quando una donna si trovava incinta e passava notevoli guai. Se noi andiamo in Deuteronomio, capitolo 22, versetti 23 e 24, ci dice che quando si troverà un uomo coricato con una donna sposata, tutti e due moriranno. L'uomo che si è coricato con la donna e la donna. Così toglierai via il male di mezzo a Israele. Quando una fanciulla vergine fidanzata a un uomo, ed è il caso di Maria, trovandola in città si corica con lei, condurrete tutti e due alla porta di quella città e li lapiderete a morte. La fanciulla perché essendo in città non ha gridato e l'uomo perché ha disonorato la donna del suo prossimo. Così toglierai il male in mezzo a te. Beh, era un periodo nel quale questa situazione di Maria era veramente un enorme problema. Per Maria in prima persona, per Giuseppe come suo, diciamo, futuro marito e per tutti i parenti e le persone che vivevano intorno. E c'era solo una certezza in questa situazione, che Giuseppe non era coinvolto in questa storia, non aveva avuto alcun rapporto. Matteo è chiaro, stabilisce che Maria si trovò incinta prima che si unissero. Noi sappiamo che cosa è successo, ma in quel mentre era tutto da stabilire la verità. Matteo scrive: Maria è incinta per opera dello Spirito Santo, ma mi chiedo, Giuseppe, come poteva sapere questa cosa? Ovviamente nella testa sua forse si affacciava l'idea che era stata infedele e in un certo modo, in che modo Maria avrà potuto raccontare questa cosa, questo evento a Giuseppe. Maria si trovò incinta, non sappiamo come sia stato possibile, l'evento non ci è descritto, Luca solo ci dice che la potenza dello Spirito Santo verrà su di te. E l'evento non è descritto, come detto, Dio non chiese il permesso a Maria e Maria non scelse quella situazione. Ovviamente quella situazione era una situazione difficile, rischiosa per la propria vita, complicata e difficile da rendere credibile alle persone che stavano intorno. Cosa avrà pensato Giuseppe in quella situazione? Sicuramente era un uomo in travaglio. Giuseppe si trovò in un grande problema, un grande combattimento, potremmo dire una grande prova. Quale sarà stato l'animo di Giuseppe a questa notizia? Potremmo pensare che ha coltivato sentimenti di rabbia, di frustrazione, di confusione, di vergogna, di delusione dalla propria compagna. Potremmo dire la sua fede ha vacillato. Matteo ci dice che Giuseppe, suo marito, era un uomo giusto e lo dipinge come un uomo che era legato a Dio. Cosa avrebbe dovuto fare un uomo giusto che voleva onorare Dio di fronte a questa situazione così complicata? Come affrontare questa situazione? Doveva veramente credere a un racconto che non ha precedenti nella storia dell'umanità? Per onorare Dio, doveva invece denunciare Maria pubblicamente di infedeltà? Oppure poteva rendersi davanti a Dio complice di coprire un possibile peccato? Pensate quali implicazioni questa storia ricadono nella vita di Giuseppe. Poteva rendersi appunto complice di coprire un peccato se veramente Maria lo avesse tradito e stava raccontando semplicemente una storia? Sappiamo che il piano di Giuseppe non era di stare con Maria. Il suo piano era di fuggire da quella situazione. Accarezzava l'idea del divorzio perché pensava forse in qualche modo che Maria era stata infedele, o forse non si sentiva adatto di essere il padre di un bambino straordinario, non sappiamo. Sembra che nel cuore di Giuseppe ci sia questa grande lotta, questo grande combattimento, questo conflitto con la giustizia di Dio, che in un certo modo era combattuto tra denunciarla pubblicamente e con tutte le terribili conseguenze, oppure in un certo modo proteggere Maria. I Vangeli dichiarano senza ombra di dubbio che Maria ebbe questo bambino quando era vergine. Ciò che è importante è che questa concezione è generata da Dio stesso. I Vangeli non ci offrono altri dettagli, altre supposizioni, non c'era la possibilità dell'esame del DNA moderno. Richiamano fin da subito alla fede di credere che Gesù venne al mondo per un intervento diretto di Dio. Giuseppe non è il padre di Gesù. Gesù è il figlio di Dio in quanto generato dallo Spirito Santo attraverso una donna. Questa è la verità, questa è la sua vera essenza, questa è la sua vera natura. Unica, Gesù è unico, non ha precedenti e non ha alcuna ripetizione nell'eternità. Dio entra nella storia dell'uomo come un uomo per intervento di Dio. Ma il secondo punto che il brano ci mostra è che questa nascita avviene con una protezione da parte di Dio. Sappiamo che Giuseppe non era il padre, e Matteo ci dice appunto che era un uomo giusto, legato a Dio, e quindi dichiarandolo giusto era un uomo che con la sua vita voleva onorare Dio in tutti i suoi aspetti. E Giuseppe arrivò a una soluzione al problema. La soluzione al problema è dichiarata al versetto 19. Giuseppe, suo marito, che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente. Giuseppe quindi è un uomo giusto, retto, che prende la decisione di rompere questo legame, anche se vuole rompere questo legame in maniera privata, segreta, senza esporre Maria a un'infamia e senza esporla al pericolo di lapidazione. In un certo modo non ricorre all'ira di un uomo che cerca vendetta e di ristabilire il proprio onore ferito attraverso la legge. Tutti i presupposti sembravano che Maria fosse stata infedele, ma vediamo un aspetto di Giuseppe, di una certa misericordia verso questa donna, non vuole umiliarla pubblicamente. Il suo comportamento è quello di un uomo veramente con un cuore particolare per Dio. Infatti Giuseppe poteva portare accuse contro Maria in un tribunale, oppure poteva anche ricorrere a una forma di un divorzio portando semplicemente un paio di testimoni. Ma Giuseppe scelse la via più misericordiosa. Comunque sia, il ripudio di Maria l'avrebbe esposto Maria al pericolo della propria vita e di conseguenza della vita di Gesù. Quindi in questa situazione così pericolosa per questo futuro nascituro, Dio protegge questa nascita correggendo il punto di vista di Giuseppe. Al versetto 20 ci dice che «Ma mentre Giuseppe aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo». Come sappiamo, il piano di Giuseppe era di lasciare Maria, E quindi a un certo punto Dio parla attraverso un sogno e la proclamazione di un angelo, parla a Giuseppe. Una notte, in sogno, Dio porta questo messaggio per Giuseppe. E più volte vedremo Giuseppe riceverà in sogno altre indicazioni da parte di Dio per la protezione di questo bambino. Vediamo che fin dal suo concepimento la vita di questo re è subito in pericolo e corre il rischio di essere rifiutato da tutti, un tema costante dei Vangeli. E quindi Giuseppe, da un angelo in sogno, riceve questo ammonimento, questa indicazione da parte di Dio, che era una forma comune dell'Antico Testamento di guidare gli uomini. È interessante che l'angelo si rivolge a Giuseppe come figlio di Davide, un richiamo a Giuseppe e ai lettori che questo bambino appartiene alla genealogia di Davide. È sicuramente la possibilità di tenere questa donna, di essere sua moglie, era un'opzione che Giuseppe non aveva calcolato. Invece quello era il piano di Dio da sempre. L'angelo disse: non temere di prendere Maria come tua moglie. In pratica, non aver paura di portare Maria a casa tua, non farti influenzare da strani pensieri o da quello che la gente potrà dire riguardo a questa situazione. Sappiamo che Giuseppe aveva paura di prendere Maria come sposa. Giuseppe viveva nella paura di vivere tra un possibile tradimento di Maria e la paura di sbagliare, violando Dio e disonorando Dio in qualche modo. Ecco che Dio entra in azione nei confronti di Giuseppe dicendo: non temere, perché il bambino che è stato concepito in lei è dallo Spirito Santo. Dio parlò al cuore di Giuseppe per rassicurare la verità della natura del bambino. Dio quindi, parlando a Giuseppe, dette protezione a questo feto nel grembo di Maria. Ed è interessante che non solo l'angelo disse di tenere Maria in moglie, ma dà altre indicazioni di questo bambino. Al versetto 21 dice: ella partorirà un figlio e tu gli porrai il nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Il nome Gesù significa salvatore e viene dal nome ebraico Giosuè, Yahweh e la salvezza. A quel tempo c'erano molti ragazzi ebrei che si chiamavano Giosuè, ma il ragazzo di Maria era chiamato Gesù Cristo, il Messia. Gesù è il Messia. Questo Gesù è il suo nome umano, Cristo è il suo titolo ufficiale e l'Emanuele è il Dio con noi. Ed è interessante che l'angelo dice a Giuseppe: perché egli è colui che salverà il suo popolo dal loro peccato. L'esclusività di Gesù emerge di nuovo qui, della sua opera in favore del suo popolo. Quindi lo scopo primario del primo avvento di Gesù è la salvezza spirituale del suo popolo. Gesù dovrà rimuovere il peccato che teneva lontano il suo popolo da Dio. Questo, sappiamo che il peccato lo genera separazione e allontanamento da parte di Dio, e ormai in Israele vivevano in 400 anni nel quale Dio non sapevano più che fine avesse fatto, non parlava più con il suo popolo, tutto era diventato molto silenzioso. Gesù, quando appare pubblicamente nella scena, nella sinagoga di Nazareth, quando lesse una profezia, disse: lo Spirito del Signore è sopra di me, Perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi e per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore. Ecco che questo bambino quale compito specifico assolverà nella sua venuta nella terra. Come detto, lo scopo del Vangelo di Matteo è dimostrare che Gesù è il re, anche se il re viene senza il regno promesso, o meglio, instaurerà un regno diverso da quello che si aspettavano i giudei. Alla sua prima venuta, questo re realizzerà solo il proposito di salvezza dal peccato. Non restaura nessun regno. Matteo assicurerà nel suo Vangelo che ci sarà una seconda venuta di questo re nella quale instaurerà il suo secondo regno e che verrà questo regno con certezza. Israele quindi non è una nazione abbandonata e c'è questa speranza che gli ebrei veramente possano ristabilire la loro relazione con Dio. Il bambino quindi sarà legalmente figlio di Giuseppe e quindi legalmente figlio di Davide. Giuseppe affronterà questa situazione consigliato da questo angelo. Giuseppe, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Dio chiarì l'origine e lo scopo di questo bambino. Non dette altri dettagli, non fornì altre spiegazioni, chiamava semplicemente Giuseppe alla fede. Una fede senza prove, una fede contro la ragione umana. Spesso Dio chiede fede senza fatti concreti. Pensate, Giuseppe, quale certezza aveva nelle sue mani? Oltremodo, gli appare in un sogno. E quante volte abbiamo sognato qualcosa che forse ci sembrava vero, ma è sempre un sogno, e quando apriamo gli occhi la realtà ci appare in un modo diverso. Se fossi stato al posto di Giuseppe, cosa avresti fatto in questa situazione? Avresti pensato a proteggere la tua vita, il tuo onore, o il nome e la gloria di Dio che invece stravolgono completamente la tua vita? La nascita di Gesù sconvolse completamente i piani di Giuseppe e Maria. Dio ha un proposito più grande delle vite di questi due. Dio attraverso un angelo dichiarò la natura e lo scopo di Gesù Cristo, che Dio si stava facendo uomo. Veniva per salvare il suo popolo dal peccato e per dimostrare che il patto con Abramo e con Davide era pienamente rispettato. Quindi Dio rimane un Dio fedele alle sue premesse e Dio non cambia il suo proposito. Gesù nacque per un intervento di Dio e fu subito protetto da parte di Dio dalle persone, e guidando queste persone a proteggerlo nella sua vita. Ma questa nascita avviene per proposito di Dio. Matteo al versetto 22 dice che tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta, che dice: la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. Matteo farà molte citazioni in questo Vangelo, dichiarando che Gesù è l'esatto adempimento dell'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento rappresenta il culmine, l'apice di ciò che Dio ha rivelato, sebbene nel passato in modo parziale e velato. Matteo cita Isaia, capitolo 7, versetto 14, dove Isaia dice: il Signore stesso vi darà un segno, ecco la giovane concepirà, partorirà un figlio e la chiamerà Emanuele. Quindi Matteo cita uno scritto che precede l'avvento di Gesù di 700 anni. E quindi per capire questa citazione dobbiamo essere, come detto la volta scorsa, per capire il Vangelo di Matteo dobbiamo essere dei giudei, fare un passo indietro nel tempo, e sappiamo che Isaia era un profeta e che visse in un periodo storico preciso. Israele e Giuda erano separati, e quando questa profezia venne fatta, siamo in un periodo nel quale il regno di Giuda era nelle mani di un re, Acaz, un re malvagio, sebbene figlio di un re invece eccellente, che era Uzia. E Acaz è in pericolo perché Israele e la Siria si sono alleate, e questi due re stanno ordendo una congiura ai danni di Acaz. Il regno di Giuda è a rischio perché è un regno piccolino, e Israele insieme alla Siria rappresentano una reale minaccia. E Acaz, per sfuggire a questa situazione, va dal re Assiro e lo copre di doni, prelevandoli dal tesoro del Tempio. Quindi in questa situazione Dio manda Isaia ad Acaz, non perché Acaz meritasse qualcosa, ma il fatto che Dio dimostrerà non solo ad Acaz ma al suo popolo che il regno di Davide, la dinastia di Davide, per quanto queste minacce esterne sono reali e concrete, non potrà cessare. E quindi in questa situazione Isaia va da Acaz e cita questa profezia che ci sarà un bambino che nascerà, e che questo bambino viene chiamato Emanuele, Dio con noi. E questa citazione continua al versetti 15 e 16, dice: egli mangerà pane e miele finché sappia rigettare il male e scegliere il bene. Ma prima che il bambino sappia rigettare il male e scegliere il bene, il paese del quale tu temi i due re sarà devastato. Nella sua profezia Isaia si riferisce a un bambino che sarebbe presto nato, e questa profezia ha due adempimenti: un adempimento immediato, in quanto subito dopo nascerà un bambino, è figlio di Isaia, e che questo bambino, prima che sappia discernere il bene e il male, in pratica la congiura ai danni di Acaz viene completamente spazzata. Cioè, in pratica, appena poco tempo dopo, quello che sembrava essere una logica conseguenza della caduta di Giuda da un punto di vista militare, per intervento di Dio, Dio dimostrerà che Giuda non doveva temere nulla, in quanto Dio si faceva garante delle sue promesse. Entrambe le profezie dimostrano che le promesse di Dio dimostrano che Dio non abbandona il suo popolo, dimostrano che tutti gli eventi sono nelle mani di Dio. Ma c'è un adempimento futuro che si realizza con Gesù. L'Emanuele, il Dio con noi, significa che Dio non solo protegge, ma Dio entra direttamente nella storia. E infatti poi, andando avanti nel capitolo 9, Isaia parlerà di questo bambino, di un altro bambino che ha delle caratteristiche importanti, che dice che il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Quindi Gesù è l'adempimento dell'Antico Testamento, e vedremo nel corso di questo studio del Vangelo quante citazioni Matteo ritorna indietro per dimostrare questa verità. Gesù è l'adempimento dell'Antico Testamento, perciò rappresenta la cura e la fedeltà di Dio per il mondo. Sebbene viviamo nella confusione e pensiamo che il mondo ci sembra impazzito e sfuggito a qualsiasi controllo, Gesù dimostra invece che tutto è saldamente nelle mani di Dio. Questo bambino, nato da una vergine, è il sigillo della perfezione delle promesse. Dio c'è, Dio non sta dormendo, Dio non si è dimenticato del suo popolo, Dio non ha cambiato il suo piano. Non è distante, niente e nessuno possono limitare la sua azione. Ovviamente un ebreo leggendo Matteo poteva cogliere la ricchezza che per un occidentale passa inosservata, una citazione così che non trasmette nulla. Invece Matteo rivolgeva ai suoi lettori a guardare nella loro storia come Dio aveva già avuto un proponimento certo. Ma questa nascita porta alla sottomissione del piano di Dio. Giuseppe quindi portò a casa Maria, riconoscendola pubblicamente come sua moglie, legalizzò formalmente questo matrimonio e infatti al verseto 24 c'è scritto: Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie e non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù. Quindi Giuseppe ubbidì, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato. Giuseppe aveva un'idea diversa, un piano diverso, ma si piegò alla volontà di Dio, senza nessuna certezza, semplicemente quello che aveva tra le mani era un sogno. Giuseppe seguì il Signore quando la ragione e quando la religione, in un certo modo, gli avrebbero suggerito qualcosa di diverso. Il passo ci dice anche che non c'è motivo di credere nella verginità perpetua di Maria, perché Matteo dice che Giuseppe non ebbe rapporti con lei fino alla nascita di Gesù, e sappiamo poi dai racconti dei Vangeli che Maria e Giuseppe ebbero poi altri figli. E spesso è interessante che Matteo si focalizza sulla figura di Giuseppe. Giuseppe non raccoglie mai la popolarità di un personaggio biblico. C'è molta più attenzione non solo in ambiente cattolico per Maria, e invece Matteo si focalizza quasi esclusivamente su Giuseppe. Il testo ci mostra che sposandola Giuseppe fece un qualcosa che dal punto di vista degli usi e costumi ebrei spezzava una sorta di tradizione. Giuseppe mantenne vergine Maria fino alla nascita di Gesù, quindi ha protetto il miracolo del concepimento di Gesù per opera dello Spirito Santo contro la calunnia dei non credenti. E in un certo modo sposandola dette il nome di Gesù, dare il nome significava che lui si è preso la potestà, gli ha fatto veramente da padre. Giuseppe fu forte in un momento nel quale la debolezza e lo sconforto avrebbero suggerito un comportamento diverso. Nella prova si lasciò guidare pienamente da Dio, si è arreso completamente a Lui. Giuseppe fu misericordioso quando l'evidenza per gli uomini poteva suggerire giudizio e condanna. Nella prova lasciò spazio esclusivamente al giudizio di Dio. Nel dubbio lo ha consegnato nelle sue mani. Giuseppe si preoccupò di più di onorare Dio che se stesso. Era un uomo giusto che cercava l'approvazione di Dio quando la sua vita era messa a repentaglio. Si preoccupò di fare la cosa giusta di Dio più di fare la cosa giusta agli occhi degli altri uomini. Giuseppe ebbe fede in un momento nel quale la ragione, appunto, poteva fargli fare qualcosa di diverso. Giuseppe accettò la situazione, fece da padre a Gesù e anche se non era in sostanza il padre di Gesù, gli fu pienamente padre dal punto di vista legale. Quindi sua madre era una donna, la madre di Gesù, completamente umano. E Matteo ci presenta Gesù con questa verità: Gesù è un uomo per nascita di donna, Gesù è Dio in quanto generato dallo Spirito Santo. E non poteva essere diversamente, perché questa unica identità era in grado di pagare la pena eterna per i nostri peccati, per i quali l'umanità limitata non può pagare. Essendo pienamente umano, è il nostro rappresentante adeguato e il sacrificio sostitutivo ideale per Dio. Maria sarà lei che darà alla luce un figlio e tu gli darai il nome Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dal peccato. Questa nascita, come dice Matteo, avvenne così. Il bambino è dello Spirito Santo e quindi non è dell'uomo. Niente più ci viene detto. Non ci viene detto esattamente come la concezione virginale di Gesù avvenne nel seno di Maria. Rimane uno dei più grandi misteri della fede cristiana. Dopo tanti anni ancora non sappiamo nulla di questo evento, se non quello che è descritto, e non sappiamo neanche poi pochissimi dettagli di che cosa è stata poi il resto della vita di Giuseppe. Ma quello che Matteo si focalizza è che l'opera che l'angelo ha esposto è su chi è questo bambino. Il suo nome è Gesù, è il Salvatore, la sua missione è quella di salvare il suo popolo dai peccati. Questo è il tutto. Non è un messaggio lungo, ma è sufficiente e deve bastare per l'uomo. Gesù è unico, Gesù è il Salvatore, questa è la gioia di questo bambino che sta per nascere. Preghiamo. Signore, vogliamo ancora una volta spiegare la nostra ragione di fronte, Signore, alla Tua parola, perché l'evento qua descritto sfida l'esperienza di noi uomini. Supera, Signore, quello che per noi è la certezza di una nascita di un qualsiasi uomo che nasce da seme d'uomo e da una donna. E Signore, questo passo chiama alla fede, Signore, di comprendere che Gesù aveva questa natura unica, e questo passo ci mostra come Giuseppe fu tra i primissimi uomini a piegarsi a questa opera che tu hai in mente, Signore. Questo passo si focalizza sull'opera di questo bambino, non un bambino, Signore, che dobbiamo vedere come un essere speciale al nostro servizio, ma un uomo speciale, un'opera speciale, perché è lui che salva il popolo dal peccato. E vogliamo ringraziarti, Signore, perché se siamo qua, Signore, perché riconosciamo che siamo qua per l'opera di salvezza, perché questo bambino che crescerà, che diventerà il uomo e che morirà, Signore, per questa opera, è colui che ci salva nell'eternità. Signore, per cui ti chiediamo per tutti coloro che hanno dei dubbi di riconoscere questo bambino non per il personaggio mistico che è diventato per il Natale, ma per l'opera meravigliosa che tu da sempre avevi in mente, quella di liberare l'umanità dal suo più grande problema, quella del peccato. Vogliamo ringraziarti, Signore, perché in quest'opera non abbiamo alcun merito, e vogliamo ringraziarti per la tua misericordia che hai riversato su di noi. In Cristo Gesù. Amen.